Allora, quando ci mettiamo a parlare, a pensare riguardo alle relazioni all'epoca del Signore Gesù, dobbiamo porci sempre dinanzi a un tema che è un tema, a mio parere, enorme. Anche questo è un tema molto grande, su cui cercherò di dare alcuni spunti di riflessione più che fare un discorso strutturato e articolato, perché ovviamente tre quarti d'ora sarebbero troppo pochi. Le relazioni profonde, sia in senso verticale, quindi le relazioni con Dio, sia in senso orizzontale, cioè le relazioni tra uomini, all'epoca del mondo ebraico, insomma all'epoca del primo secolo, non solo in quell'epoca comunque, erano molto giocate intorno ad alcuni concetti assolutamente in relazione tra di loro, alcuni concetti molto forti: il concetto di purità e impurità, la coppia purità e impurità e la coppia sacro profano. Questa doppia coppia, potremmo dire, veniva resa esplicita in un passo del profeta Ezechiele che poi dopo vado a leggervi. Però, come già per l'altra, come già avevo fatto per l'altra riflessione, vorrei proseguire sempre con la tecnica della cipolla, appunto, per cui cominciare da uno strato un po' più esterno, poi andare sempre più a fondo, proprio perché il tema è complesso, quindi a mio parere necessita un approccio un po' lento, cioè non arrivare subito al cuore, sennò può essere un po' davvero difficile. Faccio una premessa della premessa, che questi concetti, purità e impurità, sacro o profano, che marcano, segnano così a fondo le relazioni ebraiche, sia verticali con Dio, sia orizzontali, sono concetti che nel periodo del Signore Gesù erano molto discussi, molto in evoluzione, come erano in evoluzione già da alcuni secoli. Quindi non stiamo parlando di qualcosa di fissato, era qualcosa di assolutamente uno spunto molto di riflessione, uno spunto di dibattito tra le diverse correnti, tra le diverse anime del giudaismo di quel periodo. Faccio la premessa a questo punto. Molti precetti o un unico precetto? Questa è la prima domanda che vorrei affrontare. Noi sappiamo, chiunque abbia avuto un minimo di contatto con l'ambiente ebraico lo sa, che sostanzialmente un ebreo è, ed era anche allora, legato a una serie di regole, di precetti che marcano o marcavano, sempre la solita questione del presente e passato, marcavano, usiamo il passato per pensare esclusivamente a quel periodo, marcavano la loro vita, la vita dell'ebreo comune. Sono le famose 613 mitzvot, cioè i 613 precetti organizzati in precetti di natura negativa, non farai, o in precetti di natura positiva, farai. Erano 365 precetti di natura negativa. Faccio un esempio: non profanare il nome di Dio, oppure non spargere calunnie verso il tuo prossimo. E 248 di natura positiva, per esempio ti riposerai di sabato, farai circoncidere tuo figlio. Sono un numero significativo. 613 diviso in 365, 248. 365 come i giorni del calendario solare. 248 come il numero delle parti del corpo, secondo le conoscenze anatomiche di quel periodo del mondo ebraico. L'elenco classico delle 613 mitzvot non è di questo periodo, è molto più tardo, cioè il contenuto esatto di queste mitzvot, di questi precetti, è molto più tardo. La fissazione classica, diciamo, è legata a un grande maestro dell'ebraismo medievale, Maimonide, che ha vissuto intorno alla fine del 1100, siamo nel Medioevo. questo maestro definì l'elenco delle 613 mitzvot, dei 613 precetti. Comunque, è chiaro che al di là del contenuto esatto di questi precetti, l'idea di una di obblighi così numerosi ci interroga, ovviamente, e interrogava anche l'uomo del periodo, perché se sentiva la necessità di giustificare il numero in qualche modo, vuol dire che questo numero comunque lo interrogava. E costruiscono l'insieme di questi precetti, a mio parere, un'antropologia molto complessa, una visione dell'uomo molto complessa, molto articolata, in cui il cielo, possiamo dire, si unisce alla terra. 365 come i giorni dell'anno, quindi l'idea di una vita, di un fare nella vita che è comunque radicato nel cielo. E che costituiscono però anche, non è soltanto una cosa teorica, è una cosa che entra nella carne, nel sangue, nelle ossa dell'uomo, 248 come le parti del corpo. Quindi già da questo, al di là del contenuto, ripeto, esatto di questi numerosi, decisamente numerosi precetti, noi possiamo intuire una interpretazione delle mitzvot, cioè di qualcosa che ritma praticamente ogni azione, che regola praticamente ogni azione che compie un uomo, ma perché immette questa azione in una dimensione trascendente, evidentemente, in una dimensione che unisce spazio e tempo, cielo e terra, cielo e ossa, carne degli uomini, di precetti che potremmo dire si fanno carne. Sono troppi 613? Allora, a stare ad ascoltare Paolo, sotto un certo punto di vista sì, perché se avete presente Romani 10, in un certo punto, leggo per non sbagliare, hanno zelo per Dio ma non conoscenza, dice a un certo punto Paolo. Ma è interessante che questo passo, che forse si può evidentemente inserire in una forma di polemica Paolo nei confronti dei suoi ex confratelli farisei ebrei in generale, non è così strana se noi guardiamo le indicazioni di altri maestri dell'epoca, maestri non cristiani, maestri ebrei dell'epoca. Un po' dopo il periodo del Signore Gesù, un rabbino, Rabbi Simlai, scrive una cosa che è stupenda, che vi leggo, secondo me è bellissima. Mosè rivelò 613 precetti, 365 proibizioni, secondo i numeri dei giorni dell'anno solare, e 248 precetti positivi, corrispondenti al numero delle parti del corpo. Poi, e questa è la parte nuova, venne quindi Davide e ne scelse 12, poi venne Isaia e ne scelse 6, poi venne nuovamente Isaia. Scusate, ho perso pezzo. Poi venne Isaia e ne scelse 6. Dopo venne Michea e ne scelse 3. Poi venne nuovamente Isaia, ne scelse 2. Infine venne Amos e ne scelse 1. Questo: cercate me e vivrete. È veramente bella come indicazione. Cercate me e vivrete. E un altro grande maestro di quel periodo, proprio, anzi un po' prima, quindi ancora più valido per noi se volete, perché è ancora più vicino all'epoca del Signore Gesù, Hillel, il grande rabbino Hillel, che è praticamente contemporaneo a Gesù, dice: una volta un pagano si avvicina al grande maestro Hillel e gli chiede di insegnargli rapidamente tutta la Torah, voleva una specie di bigino della Torah, e gli rispose: non fare al tuo prossimo quello che non vuoi sia fatto a te. È tutta la Torah, tutto il resto è mera interpretazione. Questo ovviamente a noi fa sobbalzare, perché sono praticamente le stesse parole che troviamo in Luca 6. Ciò che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Per cui noi capiamo, almeno a me pare che si possa intuire, che dietro questa molteplicità di precetti, che sono veramente tanti, e che ci possono trasmettere l'impressione di una esternalizzazione, di un'esteriorità dell'atteggiamento religioso. C'è un'attenzione a una sintesi, che può essere un'attenzione a una sintesi nel tentativo di vivere precetti di cielo in terra, non so come dire, di incarnare nella propria vita indicazioni di cielo, ma anche precetti di sintesi che portano all'idea di cercare l'uno, cercate me, vivrete, cercare l'uno, cercare il nome, cercare Dio e vivere. Allora, questo è un po' come premessa, a mio parere, importante per capire tante cose, insomma, dell'approccio alla purità ebraica. Perché questo costituisce il fondo del senso religioso ebraico di quel periodo, e non solo di quel periodo. La connessione, dicevo, fra puro e impuro, sacro e profano. A noi verrebbe istintivo di dire la coppia, la doppia coppia va letta puro, sacro, impuro, profano. Questa è la scansione classica. Il puro lo possiamo intendere come benedetto, come quella realtà, diciamo così, che è posta nella giusta relazione con il divino. L'impuro è il maledetto, per dirlo in maniera forte, però possiamo dirlo anche meglio, è quello che è legato al peccato, ossia una relazione distorta con il divino e con gli uomini, e tra gli uomini anzi. Questa concezione, che è quella che a mio parere ci è più familiare, di purità e impurità come correttezza o distorsione della relazione con il mondo divino, si forma piuttosto lentamente in Israele, non è immediata, ed era assolutamente oggetto di discussione all'epoca di Gesù. Quindi qualcosa che per noi è scontato, a quell'epoca non lo era per nulla. Tant'è vero che il Signore prende posizione sull'argomento, deve prendere posizione, perché comunque c'erano altri che prendevano posizione in modo differente. Ci sono sostanzialmente due testi guida per la comprensione della purità. Il primo è Ezechiele, facevo già riferimento prima ad Ezechiele. Ezechiele 44:33, se volete segnarvi il riferimento, comunque ve lo leggo. I sacerdoti istruiranno il mio popolo a distinguere tra sacro e profano, tra impuro e puro. Insegneranno loro a distinguere. Scusate. Questo passo fa sorgere, a mio parere, alcuni interrogativi. Prima cosa, l'ambito del sacro è evidentemente gestito dai sacerdoti. I sacerdoti istruiranno il mio popolo. Sono i sacerdoti ad essere in grado di definire la differenza tra sacro e profano, tra puro e impuro. Quindi sono anche i sacerdoti che, avendo questa distinzione nella loro testa, sono in grado di insegnarla. Lo rileggo la citazione. I sacerdoti istruiranno il mio popolo a distinguere tra sacro e profano, puro e impuro. Ora, che cosa insegnano? Questa è la prima domanda che ci dobbiamo porre. Insegnano le loro regole, per cui questo significa automaticamente l'estensione dell'idea di purità sacerdotale, che è un'idea molto netta, molto precisa e molto ben chiarita, a tutto il popolo. Questo implica che tutto il popolo è un popolo di sacerdoti? Questa è una domanda. O che si deve comportare seguendo le regole sacerdotali di purità? Se sì, tutti i giudei del periodo di Gesù condividevano questo sì? Se no, quali erano le posizioni? Seconda domanda. C'è una relazione chiara tra le due coppie, sacro, profano, impuro e puro. Ma qual è l'ordine? Cioè, noi dobbiamo considerarlo come due parallelismi, sacro, puro, scusate, sacro impuro, profano puro, cosa che non ci viene naturale, anzi che ci sembra strana da pazzi, o in forma chiastica, X, sacro, puro, profano, impuro. Non è proprio chiarissima la cosa. Non è chiara a noi, ma non era neanche troppo chiara all'epoca del Signore Gesù, perché se ne parlava non poco. Quindi sono due aspetti di questa citazione che stimolavano la discussione a quell'epoca. A questo, per rispondere a questo, dobbiamo...
Scusate.
Prego.
Scusate, ma non ho capito questa...
Lo ripeto, sì, lo riprendo, sì. Volentieri.
Cioè,
riprendo dal passo.
Parallelismo piuttosto che isse, cioè non ho capito qual è l'oggetto...
Del problema. Allora, il primo passaggio è evidentemente osservare i livelli di purità. Noi possiamo domandarci per quel periodo, tutti erano in grado di approcciare o dovevano approcciare le regole di purità sacerdotali? Punto uno. Punto due, leggendo Ezechiele noi osserviamo una disposizione delle parole che non è secondaria ovviamente in un testo, sacro, profano, impuro, puro. Perché Ezechiele sceglie quest'ordine? Perché vuole fare una cosa poetica? Vuole fare una scelta poetica? O perché c'è stato un momento della riflessione del popolo di Israele in cui non era scontato dire che ciò che è sacro è necessariamente puro, ciò che è profano è necessariamente impuro, ma che ci poteva essere una concezione di impurità che in qualche modo prendeva dentro l'idea del sacro e di purità che in qualche modo prendeva dentro l'idea del profano? La difficoltà della comprensione, Carlo, è la stessa che ho avuto io quando mi ci sono messa su un attimo a riflettere, perché questa cosa per noi è una complessa, è fuori dalla nostra logica religiosa, perché noi immediatamente colleghiamo sacralità alla purità, quindi per noi viene istintivo dire così. Evidentemente però c'è un qualcosa qui che ci fa dire che a quell'epoca non era per forza così. Allora, oltre a questo passo, sempre per cercare di capire qualcosa e mettere giù tutti gli elementi da subito, oltre al passo di Ezechiele c'è un altro passo che ci può essere d'aiuto nella comprensione della sacralità e della purità. Un passo è Levitico 11, molto lungo, il capitolo undicesimo del libro di Levitico, un passo classico in cui si discerne, si distingue tra animali puri, quindi commestibili, e animali impuri e quindi non commestibili. Questi principi che riguardano la purità o l'impurità legata all'alimentazione sono come una pietra lanciata dentro una superficie marina. Queste idee vanno ad allargarsi come un'onda a un po' a tutti gli elementi della vita, a tutti gli aspetti della vita di un ebreo di quel periodo. Tant'è vero che troviamo riferimenti sia a Levitico 11, sia a concetti di purità e impurità, anche in altri passaggi, come Deuteronomio, passaggio di Deuteronomio o del libro dei Numeri. Questo passo, rispetto al passo di Ezechiele, è molto più semplice, molto più piano, molto più descrittivo. Prima di tutto ci dice che è impuro, una categoria molto precisa di cose. In primo luogo è impuro l'ingestione o il contatto con gli animali che strisciano sulla terra. Ve la cito esattamente: ogni animale che striscia sulla terra è un abominio. Quindi è impura evidentemente la serpe, mi ricordo la creazione, Genesi 3, ma è impuro anche il pesce senza squame, diciamo l'anguilla, perché è assimilabile a una serpe. Sotto c'è un'idea abbastanza complessa da comprendere, cioè l'idea che il contatto con la terra che veniva vista come qualcosa di sommamente sacro, la terra che è oggetto della creazione in Genesi 1 e quindi evidentemente pura, rende questi esseri a contatto con la purità e quindi con la sacralità impuri. Questo a noi verrebbe da dire, li rende invece più puri, mentre nell'ottica di questo passo sono impuri perché sono come, e qui so che poi Don Dario riprenderà questo concetto, sono come un sacro depotenziato. È come se dentro di loro ci fosse un aspetto di sacralità che in qualche modo è depotenziato, ma esiste, e per questo l'uomo non si può approcciare e rimanere indenne da un contatto con questi esseri.
Silviano, ti rubo 5 minuti, 3 minuti e ti restituisco, perché forse quella cosa che volevo dire in fondo la dico adesso, quella sulla messa, perché almeno con una categoria cattolica chiariamo la cosa, Avete presente tutti la messa, comunione, c'è il calice, finito il calice, il sacerdote fa questo, come si chiama?
La purificazione.
Uno dice, beh, purificazione perché c'è stato detto qualcosa di brutto, c'è stato detto il sangue di Cristo, il sacro per eccellenza, poi tu dopo purifichi. È una dei luoghi cristiani e cattolici dove questa struttura mentale che il sacro contamina. Ma notate appunto che il ragionamento non ce la faceva, ma ricordatevi la cosa, c'è il sangue di Cristo, c'è il calice, non viene pulito, si parla di purificazione. Noi giustamente lo vediamo come un gesto di grande rispetto, ma perché si usa purificazione sul suo concetto di togliere completamente il sangue di Cristo per rispetto a Gesù, ma si usa il termine purificazione come se fosse una cosa sporca, e c'è dentro il sangue di Cristo, c'è dentro il resto del sangue di Cristo. Siamo su questo linea qui.
E il calice che non è il sacro?
No, adesso teniamolo come cosa in questo senso, perché così ci fa capire quanto queste cose qui poi entrano, poi le riprenderemo, entrano persino nel cattolicesimo contemporaneo del 2015.
Questa è una prima pista che ci porta a riflettere ancora, che illumina in qualche modo, problematicizza la cosa che dicevo prima. Adesso spero che ti sia un filo più limpida. Ecco. Ti stai sincronizzando le tue cose.
Prende ancora bene, ma.
Perché ci mette a prendere, perché non viene naturale come passaggio. Che però ci fa dire che anche un passo apparentemente chiaro come Levitico 11, in cui si dice tranquillamente che cosa si può mangiare, che cosa non si può mangiare, e quindi sembra tutto molto chiaro, in realtà non è così chiaro, poteva essere oggetto di discussione. Altro grande ambito di impurità, di discussione su ciò che è impuro, è evidentemente il contatto col sangue. Qui ci spostiamo da Levitico 11, ma non dal libro di Levitico, andiamo qualche capitolo più avanti, andiamo su Levitico 17, in cui c'è un versetto stupendo, si dice che la vita della carne è nel sangue. Cioè cosa vuol dire? Che la vita dell'essere vivente sta nel sangue. Quindi, per conseguenza, risulta impura la carne non sgocciolata. Voi immagino che sappiate che gli ebrei tuttora hanno forme di macellazione della carne particolare, lasciano sgocciolare tutto il sangue dell'animale, dall'animale prima di potersene cibare. Ma è impura anche la puerpera, è impura la donna mestruata, la donna con il ciclo. È impuro, secondo alcuni maestri è sommamente impuro, l'atto sessuale, perché implica lo scambio tra partner, scambio di liquidi tra partner, e quindi risulta impuro. Ora, è evidente che l'atto sessuale è l'atto generativo della vita. La puerpera è una donna che ha appena dato alla vita un figlio, per cui cosa c'è di impuro in tutto ciò? Dovremmo dire che sono atti sommamente puri questi. Però necessitano di una trafila di purificazione molto chiara, molto netta e molto stabilita. Quindi tocchiamo un ambito diverso da quello dell'alimentazione qui. Qui tocchiamo un ambito che riguarda la nascita, la morte, la generazione. La morte non ancora, fra pochissimo andremo a vedere la morte. La generazione. Poi c'è un terzo ambito che noi riusciamo a capire, viene molto ben chiaramente evidenziato per dire che quella cosa lì non si può fare, è impura. E non lo troviamo in Levitico, ma lo troviamo in Deuteronomio, ma anche in altri passi, in verità anche in Numeri. La mistione, l'idea della mistione, per cui non si può mischiare. Faccio un esempio, è ben noto che gli ebrei non mischiano carne e latte nell'alimentazione, ma ci sono altre applicazioni dell'idea della mistione che sono più sorprendenti. Per esempio, ne leggo uno, in Deuteronomio 22 viene detto che la donna non si metterà un indumento da uomo, nell'uomo un indumento da donna. Perché? Perché evidentemente c'era l'idea che la donna era una donna e si vestiva da donna, l'uomo era un uomo e si doveva vestire da uomo, per cui l'idea della mistione, in questo caso una mistione abbastanza superficiale, era in qualche modo segno di impurità. Perché? Perché evidentemente la mistione andava contro il concetto dell'ordine del cosmos, direbbero i greci, cioè dell'ordine dato da Dio all'atto della creazione. L'uomo era come se si riproponesse come lui il creatore, se poteva mischiare a suo piacere, se mischiava a suo piacere cose che invece dovevano stare, ambiti che dovevano stare separati. È un tema complesso quello della purità, come abbiamo già visto abbondantemente. È chiaro che intorno all'idea della purità ci sono livelli di riflessione molto vari. Noi possiamo prendere il livello più superficiale: non si mangia carne e latte. Bene, le lasagne alla bolognese non possono essere mangiate in ambiente ebraico perché c'è dentro latte e carne. Punto, fine. Uno si attiene a questa regola e tant'è. Ma ci sono livelli molto più profondi. Perché ci rendiamo subito conto che affermare la vita della carne nel sangue significa far toccare con le regole di purità aspetti che riguardano la vita dell'uomo, i momenti topici della vita dell'uomo, la vita, la generazione, l'alimentazione, anche se una persona non mangia, muore, quindi è evidente che l'alimentazione è fondativa, la morte stessa. Le regole di purità, quindi, sono regole... discernere ciò che è impuro, sono regole che sono monito e memoria di una relazione con il divino che va a toccare i gangli, i passaggi essenziali della vita dell'uomo. Nuovamente su quello che dicevo all'inizio, dicendo che i molti precetti o l'unico precetto. La citazione di Ravi Simlai: cercate me e vivrete. Questo è l'unico precetto, come dice il profeta Amos, cercate me e vivrete. E allora è evidente che dietro tutti questi 613 precetti, o dietro tutto quello che può essere una ricerca di ciò che è puro e di ciò che non è puro, evidentemente c'è la memoria di una relazione particolare, di una relazione personale, di una relazione che passa attraverso la carne e il sangue con il divino, di una relazione profonda di eccezionale intensità, che noi possiamo anche osservare dal suo punto di vista più esteriore, ma che ha un fondo, che ha un aggancio molto profondo. Dicendo questo, e faccio un passaggio ancora più di approfondimento, dicendo questo, cioè di una relazione di eccezionale intensità, mi vengono in mente ovviamente alcuni passi. C'è un passo di Levitico sempre che è piuttosto celebre, perché viene ripreso anche dalla prima lettera di Pietro, che dice: siate santi perché io sono santo, siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. È Levitico 19, che viene poi ripreso dalla prima lettera di Pietro. E ancora Esodo ci dice: sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa. Allora, Ezechiele prima ci diceva: i sacerdoti istruiranno il mio popolo a distinguere. Qui c'è un problema di legame evidentemente tra il popolo, la gente, l'ebreo, il fedele normale, e le regole di purità sacerdotale. Andiamo oltre, è uno stile di vita per cui tu normalmente ti comporti come se fosse un sacerdote, anche se magari non sei di origine sacerdotale, non importa, non è quello il punto. Più ci avviciniamo al periodo di Gesù, più leggendo le testi dell'ebraismo di quel periodo, ci osserviamo che la citazione di Ezechiele veniva presa sempre di più come la intendiamo noi, quindi nel modo in cui ci è più chiaro, più intuitivo: sacro, puro, profano, impuro. Ma se il sacro è il puro, c'è un modello chiaro a cui si deve far riferimento ci si vuole comportare in modo puro. E sono le regole di accesso, per esempio, al Tempio, dove in modo più chiaro e definito veniva detto quello che era possibile fare. Si sa, immagino sappiate, che nel periodo del Secondo Tempio soltanto i sacerdoti entravano nella parte più interna del Tempio, chi non era ebreo doveva stare all'esterno, c'era tutta una scansione, l'esterno era per i pagani, diciamo così, poi entrava tutto il popolo, poi entravano i maschi ebrei, poi dopo entravano i Coanim, i sacerdoti, poi entrava soltanto il sommo sacerdote, quindi c'era tutta una gradualità. C'è una gradualità che ci porta a dire un po' di cose. In primo luogo, chi non è, evidentemente, all'interno di un'antropologia di questo genere, chi non è sacerdote è fuori, non può entrare, chi non è, scusate, ebreo è fuori, non può entrare nella zona più sacra del Tempio. D'altra parte, quasi all'opposto, viene detto: le regole dei sacerdoti valgono per tutti. Sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa. Attorno alla purezza, per cui, ci sono molte domande. In primo luogo, qual è la natura dell'uomo? Se l'uomo si deve attenere alle regole sacerdotali, allora qual è la sua natura? Il male esiste, è un dato di fatto, altri maestri riflettono su questo. Il male contamina l'uomo. È necessaria una purificazione dal male. Come ci si può purificare? Cercando di porsi in una relazione non distorta, quindi netta, corretta, con Dio e con il creato. Ma ancora. Bene, il male esiste, ma è soltanto nelle azioni compiute scientemente dall'uomo o è insito nella natura umana. Cioè, esiste, questa è una riflessione per esempio che viene fatta tra gli esseni, un gruppo ebraico, esiste un'impurità essenziale, oserei dire ontologica, nell'uomo, a cui l'uomo non può liberarsi neppure con la più profondo e il più radicale atto di purificazione. Attorno a queste domande si dibatteva il mondo ebraico del periodo di Gesù. Questo è lo sfondo spirituale, sfondo che tocca quindi domande sia che tocca ambiti sia che riguardano lo stile di vita esteriore, ma anche aspetti molto più profondi, aspetti che vanno a toccare l'essenza dell'uomo, perché evidentemente in quel periodo, connettendo impurità con il profano, saltava fuori il problema del peccato e del male. Per cui ciò che era impuro cominciava a essere connesso con ciò che dolorosamente dobbiamo chiamare peccato. Abbiamo visto che prima stavamo ragionando su una logica completamente diversa, invece. Se noi pensiamo, adesso non ho il tempo perché ho soltanto 5-6 minuti, però anche 10, sì. Se noi pensiamo a quanto a tante icone evangeliche, noi abbiamo tanti esempi di questo all'interno del Nuovo Testamento. È evidente che se noi pensiamo all'approccio a livello regole alimentari, ci viene in mente per esempio Marco 7, quel passo che si conclude con Gesù che dice: con questo dichiarava puro tutti i cibi, tutto quel passo, se avete presente, sulle discussioni alimentari. E questo è un livello più che rispettabile. Ma se con calma andiamo a riguardare tanti passi evangelici, ci rendiamo conto che il tema della purità e impurità dell'uomo inteso in questo modo, cioè col fondo per cui la purità è legata alla sacralità e a una relazione corretta col divino, l'impurità con il peccato, quindi con una relazione distorta con il divino. Beh, ne troviamo una marea di passi, possiamo trovare tantissime icone evangeliche che in qualche modo illuminano quanto detto prima, che evidentemente è una bella dose di teoria, però se noi andiamo a vedere molti passi ci rendono chiaro questa cosa. Pensate al passo sull'adultera, dove si parla di una relazione di natura, cioè l'ambito è l'ambito di natura sessuale, e una riflessione che porta a ragionare sulla purità e sull'impurità, sulla purità nella relazione sessuale tra uomo e donna, che implica quindi un concetto di peccato o non peccato, di male o non di male, ma non soltanto in chiave morale, evidentemente, ma in chiave di ricerca profonda religiosa. Oppure l'icona dell'emorroissa. L'emorroissa, tutto il flusso di sangue, se è evidentemente non puro, una donna mestruata, una donna che ha il ciclo, tanto che ci sono poi anche tutte le regole connesse al fatto di ripurificare il letto in cui dorme o la sedia su cui si siede. Immaginiamo una persona che aveva avuto perdite di sangue per così tanto tempo. Poi c'è tutto l'ambito doloroso della malattia. Allora, Don Dario poi parlerà dei lebbrosi. Ci sono tutta una serie di regole, di riflessioni, diciamola meglio, di riflessioni, di precetti che riguardano la purificazione dalla malattia e l'idea dell'impurità della lebbra intesa in senso, non soltanto la lebbra, malattia della lebbra, ma in senso molto più ampio, adesso non c'è il tempo di parlarne, però quale segno di un'impurità intesa quale segno di peccato. E quindi della purificazione necessaria come atto di allontanamento da quello stato di relazione distorta con il divino. Pensiamo anche a me viene in mente anche per quello che riguarda l'ambito della morte, l'ambito dei cadaveri, più esplicitamente alla parabola del buon samaritano. Anche lì viene detto un sacerdote guarda e si allontana. Per forza un sacerdote non poteva entrare a contatto, un Cohen non poteva entrare a contatto fisico con un morto, un presunto tale, perché entrava in uno stato di non purità. E questo implicava tutta una discussione su questo ambito anche. Pensiamo a tante icone che riguardano gli stranieri, lo straniero come possibile fonte di minore purità. Se si deve applicare, la logica è questa, se si deve applicare la purità del Tempio o la purità sacerdotale a tutti i Bnei Israel, cioè a tutti i figli di Israele, allora è evidente che come nel Tempio un pagano non entra se non nel circuito esterno, allora anche uno straniero non può neppure entrare in contatto diretto con un ebreo, nel senso magari non ci può mangiare insieme, ma c'erano diverse interpretazioni su questo punto. E anche quello che ho detto prima, peraltro, era oggetto di discussione, non era condiviso da tutti gli ambiti. La cosa particolare però che noi possiamo un po' intuire leggendo tutti questi passi, che significa leggere praticamente i tre quarti peraltro dei Vangeli, perché continuiamo a intappare in questo tema, è che l'impurità, per come ci viene presentata, almeno a me pare così, per come ci viene presentata nei Vangeli, è un'impurità che va a toccare direttamente un aspetto più profondo, un aspetto di sofferenza interiore, un aspetto che ha a che fare con il male. E questo è quello che il Signore Gesù va a captare. Quindi noi evidentemente qui partirebbe tutta una serie di riflessioni che non sta a me fare evidentemente, però è chiaro che, almeno a me sembra molto chiaro che leggendo questi passi noi certamente contempliamo un atteggiamento peculiare del Signore Gesù di fronte al sofferente, al malato, alla persona, all'adultera, di fronte alla persona emarginata socialmente. Però questa cosa, che è fortissima, è quasi ancora più forte se pensiamo che dietro questa cosa c'era, dietro questo atteggiamento, dietro questo, questa attitudine, potremmo dire, c'era tutta una teologia, anche se non è un po' difficile dire teologia ebraica, però dietro una spiritualità, ecco, diciamo così, una spiritualità plurisecolare di riflessione sulla relazione non chiara e non immediata tra purità e, come dice Ezechiele, purità, profano, quindi peccaminoso, diciamo, distorto, segno di un rapporto distorto con il divino, sacro, puro, quindi segno di un rapporto corretto con il divino. Cioè, dietro questo c'è un universo di riflessione spirituale e il Signore Gesù entra in questa, evidentemente, in questo ambito, non una volta. Non soltanto quando dice che con questo dichiarava pura tutti i cibi. Ci entra ripetutamente, almeno così a me pare. L'ultima cosa, e poi me ne vado. All'inizio dicevo che le 613 mitzvot, i 613 precetti, portano un ebreo a richiamare, a incarnare dentro la propria vita precetti che hanno una loro collocazione originaria, diciamo, nei cieli. Diciamola meglio, richiamano i 613 precetti la totalità del tempo, 365 giorni, e la totalità dell'uomo, le parti del corpo. Ok, quindi dicevo anche, rispettare questi precetti comporta immettere la propria vita in una dimensione quotidiana di sacro, che sembra quasi un gioco di parole il mio. E comporta immettere quindi la vita dell'uomo, del singolo, all'interno dell'opera della creazione. Perché qualunque cosa sostanzialmente un uomo fa ha una qualche relazione con l'atto di creazione. Questa cosa era molto evidente in quel periodo. Se noi prendiamo la prima lettera ai Corinzi e siamo su Corinzi, 1 Corinzi 6,12, c'è un passo che è molto famoso, in cui dice Paolo: tutto mi è lecito, ma non tutto giova. Tutto mi è lecito, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Poi lui va avanti con la sua riflessione e dice altre cose. Però questo è interessante anche per la nostra di riflessione. Tutto mi è lecito sostanzialmente, ma non tutto giova. Tutto mi è lecito, ma io non mi lascio dominare da nulla. Qui dietro c'è comunque un'idea che ha a che fare con il nostro ambito di riflessione. Perché dico questo? Perché seguire le regole, i precetti di purità, non significa in qualche modo restringere la propria vita all'interno di binari precostituiti e molto apparentemente soffocanti. È il contrario, da un punto di vista ebraico, anche di quel periodo, non solo di quel periodo. Significa accettare di porre un limite nella propria vita all'interno di un atto di libertà. Allora, qualche tempo fa ho avuto modo di leggere gli atti di un convegno molto bello che è stato fatto dall'Associazione Biblica, che riguardavano tra l'altro questi argomenti, perché riguardavano la kasherut e le regole alimentari, cosa abbastanza interessante. Mi ha fulminato l'intervento che ha fatto una studiosa di origine ebraica molto, molto interessante, si chiama Milka Ventura, che ha fatto una sua riflessione tutta abbastanza interessante e poi ha chiuso dicendo una frase che vorrei consegnarvi perché a mio parere è utile. Stavo parlando di kasherut, quindi delle regole alimentari, quindi non di tutto il problema della purità e impurità, ma di un ambito un po' ristretto della questione. Lei interpreta le regole della purità come, aperte le virgolette, le cito perché sono parole sue e tali voglio che siano, ecco. Libertà di scegliere tra i cibi in base a ciò che la Torah mi insegna. Intesa quindi la kasherut, sottinteso, come educazione al limite e al rispetto degli animali e della terra. Fine della citazione. Quindi, se non tutto è consentito, evidentemente, c'è una maggiore attenzione a quello che si mangia, c'è, per allargare l'ambito, c'è anche una maggiore consapevolezza che non è tutto sotto il nostro arbitrio. Paradossalmente, Paolo riprende concitato, molto intenso appello, riprende un concetto fortemente ebraico, paradossalmente mica tanto, però diciamo fortemente ebraico. C'è una consapevolezza che non si può sfruttare la terra in generale, ma non si può sfruttare neanche le relazioni, non si possono sfruttare neanche le relazioni a nostro arbitrio. Se la visione della creazione, come ce la consegna la tradizione ebraica, è positiva, perché in Genesi 1 viene detto che Dio crea e vede che tutto è buono, quindi Tov dice tutto è buono, tutto è stato fatto bene, allora se questo è vero e se l'uomo è davvero l'apice della creazione, allora da un punto di vista ebraico mi sembra stia dicendo Ventura, allora l'uomo accettando le regole della kasherut si carica, come dicevamo per lo Shema questa mattina, di un giogo di precetti, dicevamo nello Shema. Cioè, compie un supremo atto di libertà nell'accettazione del proprio limite. Seguire le regole di purità, in questo caso, chiaramente lo possiamo interpretare come uno stile di vita, appunto. Alcuni dicono che l'ebraismo è un'ortoprassia, cioè un modo di fare, uno stile di vita in primo luogo. Ma se noi ci possiamo anche fermare qui, possiamo dire è uno stile di vita lecito. Ma se andiamo assolutamente lecito, ma se andiamo oltre questo livello, ci rendiamo conto che dietro c'è una spiritualità da brividi, se volete, perché, lo ripeto, la purità, l'insieme delle regole di purità ha senso in una visione della creazione positiva, tutto è buono, ma proprio perché la creazione è così positiva, allora l'uomo in un supremo atto di libertà si ferma e dice io non posso, non tutto mi legge, non tutto giova, come diceva Paolo. Allora io in un supremo atto di libertà mi fermo, accetto il limite che mi è posto in quanto creatura e non in quanto creatore e mi sottometto a un gioco di precetti, per riprendere lo Shema. Allora in questo senso le regole di purità hanno, a mio parere, una valenza, una, ma non soltanto in questo senso, però diciamo in questo senso le regole di purità hanno una spiritualità profondissima. Con questo vi vorrei lasciare, mi fermerei qua se siete d'accordo.